considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Una marea di cose da dirvi, ma già che avete sentito lo spot, mi raccomando, andate a vedere questa mostra di Bruno Buzzetto sulla sua opera. Omnia viene quasi da dire, perché è bellissima, perché Bruno Buzzetto è anche un grandissimo, grandissimo, straordinario amico di noi animali tutti. Dicevo, tante cose da dire prima di presentarvi il nostro ospite. Ad esempio, per quel che mi riguarda, un grande grazie, davvero un grande grazie ai consiglieri regionali della minoranza che mercoledì hanno protestato contro la solita questione riguardante la caccia ai valichi alpini in Lombardia. Hanno protestato, hanno occupato i banchi della presidenza, sono stati espulsi dall'aula tutti e 14 consiglieri dell'opposizione assieme ai loro capogruppo, e naturalmente, e purtroppo quando i numeri sono i numeri, e naturalmente Regione Lombardia ci fa sapere che è stata acquisita e fatta legge per quel che riguarda la regione la individuazione di questi valichi dove la situazione è assolutamente protetta, a differenza di quello che avevano sentenziato il TAR e altri passaggi legislativi, che individuavano in 475 i valichi dove non si doveva sparare contro i migratori che entrano in una sorta di imbuto, arrivano stremati già dal loro viaggio per proseguire il loro lungo percorso, e invece vengono uccisi dalle fucilate di persone, insomma, che io non riesco neanche bene a definire. Oh, poi insomma è molto importante, visti i tempi che corrono, avete sentito che uno degli uomini più potenti del mondo, se non forse il più potente, parla di truffa a proposito delle questioni climatiche. Sto parlando di Trump all'ONU e sto parlando di come non si perda occasione per schiaffeggiare in qualche maniera la scienza. Ecco, vorrei ricordarvi questa iniziativa importante, interessante e secondo me estremamente utile, che è questa della Notte dei Ricercatori. È un evento che riguarda in realtà tutta Europa, ma in tutte le città italiane ci sono centinaia di iniziative. Sono momenti importanti per far conoscere a tutti, anche i bambini, a chi di scienza ne sa poco, cosa vuol dire la ricerca, cosa vuol dire l'impegno che università, centri di ricerca e via di seguito mettono per aggiungere dei tasselli alla nostra conoscenza del mondo che ci circonda. Quindi è una cosa importante, è tra la notte e la sera di venerdì sera e sabato mattina, ma insomma andate a guardare Notte dei Ricercatori, trovate tantissimi appuntamenti e cercate di partecipare se potete. Oh, mi hanno mandato un messaggio, lo mando subito perché sennò poi dopo si sa che il tempo è. Sabato 27 di settembre all'Oasi Renata Fonte di Vizzola c'è un'iniziativa che si chiama Una pianta per l'oasi, vieni a vivere l'oasi e aiutaci a renderla ancora più verde, in pratica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 c'è la visita libera all'oasi con la messa a dimora comunitaria di piante e via di seguito. Dalle 15 alle 17 c'è anche ci sono delle letture per i bambini alla scoperta della natura e come proteggerla. Allora, per informazione coesione@ambienteacqua.it, ma insomma vedete un po', cercate Oasi Renata Fonte di Vizzolo e avrete maggiori delucidazioni. Intanto io qui ho fatto una sciocchezza, ma va bene, non va bene, ma insomma, perché volevo ringraziare chi questa informazione mi ha mandato ed è Lorenzo, eccoci qua. Grazie Lorenzo per questa segnalazione. Vabbè, poi magari vi aggiungo altre cose, ma non voglio fare aspettare oltre il nostro ospite, che sono felicissima di riavere con noi, perché gli vogliamo un sacco di bene e perché il suo libro, Come l'acqua e il lupo, ci è piaciuto tantissimo. Buongiorno Vincenzo Perin.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Vincenzo, io ti ho invitato con grande piacere perché proprio questo fine settimana c'è un'iniziativa, un evento vorrei dire, dedicata proprio al lupo. Parliamo della Festa del Lupo.
Sì, esatto Cecilia, la Festa del Lupo è un evento biennale che quindi appunto quest'anno cade, l'ultima volta è stato qualche anno fa, poi c'è stata un'interruzione nel periodo del Covid, è l'ottava edizione di questa Festa del Lupo e gli ideatori, coordinatori e moderatori per quello che riguarda poi le attività che si svolgeranno il 27, magari poi ne parliamo, sono gli ideatori anche di un gruppo di ricerca che si chiama Italian Wild Wolf, c'è anche il sito che è www.italianwildwolf.com, e sono Antonio Iannibelli, che è un fotografo naturalista, sua moglie Maria Perrone, anche lei appassionata di natura e di lupo in particolare, e la dottoressa, professoressa Brunella Pernigotti, lei è piemontese e è molto legata anche alle attività di protezione del lupo in America. La Festa del Lupo si organizza in questo weekend, sono due giorni di festa, l'ingresso è gratuito per tutti e un'altra cosa molto importante da sottolineare è che tutti i partecipanti, sia i conferenzieri, cioè i relatori della conferenza che si terrà sabato, sia tutti coloro che hanno in qualche modo collaborato, perché ci saranno laboratori per bambini, escursioni sulle tracce del lupo, una mostra fotografica.
E poi magari entriamo anche più nello specifico, ma comunque sì?
Saranno tutti collaboratori a titolo gratuito. Ecco. Cioè non abbiamo nessun ritorno economico per la nostra partecipazione, ma tutti volontariamente ci siamo messi insieme per rendere questa Festa del Lupo più democratica possibile. Infatti non c'è nessun logo di nessun partito, non c'è nessun logo di nessuna associazione protezionistica, ma sono tutti benvenuti, ecco, coloro che vorranno partecipare.
Senti, non abbiamo detto forse che si svolge questa Festa del Lupo a Castelluccio di Porretta Terme, in provincia di Bologna, al castello
Manservisi.
Ecco, io ho scritto male, quindi non riuscivo a leggerlo. Ecco, che è anche un posto molto bello per quello che ho visto.
Sì, è un bellissimo castello che sta in questa località che si chiama Castelluccio, a Porretta Terme, in provincia di Bologna. Un castello tutto messo a disposizione anch'esso gratuitamente dai proprietari per organizzare la Festa del Lupo. Quindi sono più piani del castello, quindi tutto il castello sarà visitabile, perché all'interno del castello tutte le sale saranno organizzate con degli eventi legati appunto al nostro lupo, il Canis Lupus Italicus, che come sappiamo è una specie ormai definita endemica, nel senso che soltanto in Italia è presente questa sottospecie di lupo che abbiamo soltanto noi.
Ecco, però, che sappiamo essere tornato prepotentemente nel mirino, in tutti i sensi nel mirino. In realtà con questa operazione a livello europeo che ha parlato di declassamento dello stato di protezione del lupo, c'è stata, come dire, qui da noi, dove sembra che la priorità nazionale sia la lotta al selvatico, bene, è successo quello che è successo, che ad esempio un lupo è stato ucciso con la benedizione legale, e questo a noi sembra terribile, nel senso che un'operazione di questo tipo è profondamente antiscientifico. O dico bestialità, Vincenzo?
No, assolutamente, Cecilia, dici molto bene. Per la verità, anche prima che il lupo fosse declassato, c'era la possibilità di avere delle deroghe per fare dei prelievi, cioè degli abbattimenti di lupo, qualora si fossero verificate certe condizioni. Ma le regioni, nessuna delle regioni ha mai fatto richiesta di questo tipo a ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, quindi un istituto nazionale che deve appunto rilasciare il parere. Ora la cosa è diventata un pochino più flessibile, nel senso che forse c'è stata una maggiore consapevolezza da parte delle regioni che iniziano ad applicare davvero questa richiesta di deroga agli abbattimenti. È già il secondo lupo in realtà che è stato ucciso in questi ultimi 20 giorni. Entrambi questi lupi sono stati uccisi su richiesta appunto delle regioni e della provincia autonoma che ne ha fatto, appunto, ha fatto richiesta a ISPRA, che ha dato parere favorevole. Ecco, diciamo che in realtà si è sparato un po' un lupo a caso, nel senso che nell'ambito di quell'area di tiro, quando si è presentato il lupo è stato ucciso. Poi che effettivamente fosse il lupo che arrecava impatti agli animali da reddito che erano stati appunto sottoposti a predazione, questo è tutto da vedersi, cioè non si è verificato, tant'è che l'ultimo lupo che è stato ucciso, cioè il secondo lupo, quello della Lenzinia in Trentina, era un maschio adulto, e l'associazione Io non ho paura del lupo crede a buon ragione, perché li sta monitorando, che si tratti di un lupo dominante, quindi il padre di una cucciolata che era nata proprio la primavera scorsa. Quindi non sappiamo poi esattamente quali saranno le conseguenze, no?
Sì,
quando
sì.
Manca uno dei due genitori all'interno di una famiglia di lupi.
Senti, ecco, però
era l'occasione per verificarlo.
Certo. Senti, Vincenzo Perin, peraltro io lo dico, non mi stanco di dirlo, perché secondo me è molto importante sottolineare questa cosa. Il problema è che bisogna adottare dei sistemi di prevenzione, perché il lupo fa il suo mestiere. Il lupo in realtà viene molto spesso, insomma, si ritrova anche con un habitat sempre più ristretto, quindi si avvicina sempre di più magari alle strutture umane, cose che non sarebbe nella sua natura istintiva, diciamo così, perché se può lui, l'uomo lo fugge gravemente. Ma insomma esistono dei sistemi di prevenzione che sono i cani di guardia, che sono la presenza degli allevatori, dei pastori, che sono le recinzioni elettrificate, che sono mettere al sicuro di notte gli animali, visto che il lupo agisce soprattutto di notte. Quindi il problema è che in qualche modo no, non si vuole adottare molto spesso questo tipo di prevenzione, o tu pensi che non sia vero?
No, tutto quello che hai detto è assolutamente vero. Quello che credo che bisogna sottolineare è che non c'è una ricetta che può essere replicata su tutto il territorio nazionale.
Certo. Ossia,
tutti questi sistemi di prevenzione e di protezione devono essere misurati in base appunto alla condizione particolare di quel luogo, quindi l'aspetto morfologico, l'aspetto culturale anche di come si alleva, di quali animali si allevano, qual è l'aspetto anche diciamo proprio del territoriale, quali sono i lupi che si muovono in quel territorio, perché i lupi si muovono e si comportano diversamente a seconda del territorio dove abitano, perché se è vero che il lupo fa l'ambiente, nel senso che il lupo modifica l'ambiente dove abita, appunto attraverso le predazioni, attraverso lo scenario della paura, eccetera eccetera, ma è anche vero che è anche l'ambiente che fa il lupo, quindi noi troveremo dei lupi che si comportano diversamente a seconda del luogo dove essi vivono. Quindi tutte queste strategie, ce ne sono anche altre oltre a quelle che hai elencato,
sì.
Per esempio si stanno facendo degli esperimenti con i droni, con i feromoni, ad esempio dei collari con dei feromoni per tentare di allontanare questi animali. Ci sono dissuasori luminosi, dissuasori acustici, ce ne sono tantissimi. Tutti devono essere però in qualche modo sperimentati. Quindi questa è la difficoltà maggiore, cioè cercare di convincere gli allevatori ad aggiungere, diciamo, un tassello in più a quelle che sono già le loro fatiche. E soprattutto al nord, dove ci troviamo noi, sono 120 anni che il lupo mancava, e quindi diciamo che si è un po' persa questa,
sì,
abitudine a proteggersi dal lupo, quindi
certo,
gli allevatori fanno ancora più fatica, diciamo, ad adeguarsi a questa nuova presenza, che però in realtà è una presenza che c'è sempre stata, sono stati solo 120 anni in cui è mancato il,
sì,
lupo sulle Alpi, in realtà c'è sempre stato prima.
Senti Vincenzo Perin, ancora una cosa che forse per te è scontata, ma perché diciamo che uccidere ad esempio un maschio alfa di un gruppo familiare? Ecco, intanto diciamo una cosa, i lupi non si muovono in branco, i lupi si muovono per nuclei familiari normalmente.
Bravissima Cecilia, questa è una cosa importantissima di dire, perché il branco nell'accezione poi comune viene un po' intuito o percepito come un gruppo di animali purché della stessa specie, ma che si muovono anche in modo, diciamo, un po' disordinato. Invece i lupi sono una società molto organizzata ed è una società familiare, è un nucleo familiare, certo esteso, perché al limite possono anche accettare l'ingresso di qualche lupo estraneo qualora si verifichino certe condizioni, ma in sostanza i nostri lupi vivono in piccole famiglie, in famiglie che diventano più numerose dopo il parto, quindi quando ci sono i cuccioli, cioè in questo periodo adesso i cuccioli sono diventati abbastanza grandi da poter accompagnare i genitori anche nelle fasi di caccia, adesso hanno circa 4 mesi e mezzo, 5.
Sì.
E però è importante dire appunto che i lupi vivono in nuclei familiari, in gruppi familiari estesi.
Senti, e che quindi in realtà uccidere un elemento del gruppo, se è un figlio, diciamo così, forse la cosa, adesso lo dico con la morte nel cuore, è meno grave, diciamo, ma uccidere il capo famiglia in qualche modo porta a degli squilibri e addirittura può essere controproducente, insomma, aiutami.
Sì, Allora, è molto complesso cercare di fare sintesi in questo senso. Proverò a dire molto, diciamo, a banalizzare un pochino questa risposta, che è molto difficile da poter esprimere in poche parole.
Sì.
Però hai perfettamente ragione. Allora, diciamo che i due animali dominanti, il papà e la mamma, sostanzialmente, sono coloro che insegneranno ai cuccioli, ai giovani, insegneranno a muoversi in quel territorio, a comportarsi, ad avere buone relazioni con gli altri componenti del gruppo, e insegnare a cacciare. Se uno dei due animali, o addirittura tutti e due gli animali genitori, dovessero mancare, è chiaro che c'è un disequilibrio, come un po' nelle nostre famiglie, mi viene da dire. Nel momento in cui muore uno dei due genitori, ci sono dei bambini piccoli, è certo che la famiglia entra un po' in crisi, deve essere in qualche modo aiutata anche dall'esterno. Ecco, loro non possono essere aiutati dall'esterno, se non magari ammettendo qualche animale estraneo, come dicevo prima, per quello parlavo di famiglia estesa, ma non si possono conoscere le conseguenze, perché non si possono anche qui replicare le conseguenze, perché ogni gruppo familiare, come ogni individuo di gruppo, si comporta in una certa maniera a seconda del territorio dove vive, per cui non sappiamo dare una risposta univoca.
Certo.
Quello che è certo è che senz'altro si possono creare dei disequilibri. Ad esempio, nel momento in cui dovessero mancare dei genitori che conoscono bene il territorio, sanno andare a caccia e sanno uccidere le prede selvatiche, probabilmente i giovani si rivolgerebbero ad animali domestici, o si avvicinerebbero più volentieri a cassonetti dei rifiuti o alle case, proprio nel tentativo di cercare da mangiare, perché non sono ancora abili nella caccia ai grandi,
certo,
ungulati, ad esempio.
Certo. Senti, Vincenzo Perin, c'è Fabrizio che ci scrive dalla provincia di Asti e dice: buongiorno, sono un allevatore di capre della Langa Astigiana. Io credo che non si possa pretendere di tenere il greggio di notte fuori dalle stalle in completa sicurezza se non con la presenza del pastore stesso, e per questo bisogna dotarsi di ricoveri notturni adeguati. Questo è a volte impossibile o antieconomico in zone di montagna, e questo genera ostilità nei confronti dei grandi predatori. Grazie Fabrizio del tuo intervento, c'ha ragione.
Sì, ringrazio anche Fabrizio, perché ha centrato perfettamente il tema. L'ostilità nasce da una mancanza di, forse anche di aiuto, no, da parte delle istituzioni, che dovrebbero forse essere un pochino più vicine agli allevatori, che in effetti gli allevatori fanno già un lavoro faticoso. Non è, diciamo, il primo tema quello del lupo, non è tra le loro priorità, non è così incidente, diciamo, l'impatto che il lupo provoca sugli animali da reddito, ma è chiaro che una certa politica ha preferito utilizzare il lupo come pedina per focalizzare tutte le problematiche su questo animale, che in realtà dà problemi, ma non così tanti come quelli che il comparto zootecnico ha da anni.
Certo. Senti, Vincenzo Perin, chiudiamo ritornando alla festa del lupo, perché qualcuno invece al lupo fa festa nel senso buono del termine. Ridiciamo un po' gli estremi di questa festa. Sabato e domenica?
Sì, sabato e domenica. Sabato ci sarà una conferenza con numerosi relatori, tutti a titolo gratuito, se posso elencarli velocemente.
Sì.
Ci sarà Davide Celli, che è il figlio del naturalista Giorgio Celli, che qualcuno che ha qualche anno in più magari se lo ricorda, andava in televisione.
Beh, grande entomologo e grande divulgatore.
Esattamente. Poi ci sarà Elisabetta Cilli, Giovanni Di Lorenzo, Davide Palumbo, Gai Angelini, Ettore Randi dell'ex ISPRA, un genetista molto importante, Andrea Mazzatenta. Nel pomeriggio ci sarà proiettato un documentario sugli animali, sui lupi americani, dove appunto si racconterà come sono stati protetti, ma anche come vengono in qualche modo contenuti. Marco Galaverni del WWF Italia, ci sarò anch'io che presenterò i lupi contrabbandieri, cioè i lupi che vivono a cavallo tra l'Italia, sì, e la Svizzera,
sì.
Flavia Lopez, Luca Giunti, Paola Pina Pastore e Valerio Minarelli. Insomma, tante persone che si occupano di lupi a diversi, in diversi comparti, in diverse zone d'Italia, ma tutte molto competenti. Poi la domenica ci sarà una visita guidata condotta da una cooperativa, tutto a titolo gratuito, ripeto, per andare a cercare le tracce dei lupi. Ci sarà anche all'interno del castello una mostra fotografica, un spazio di possibilità di acquisto di libri che sono stati pubblicati negli ultimi anni sui lupi italici,
sì.
E ci saranno dei laboratori specifici fatti appunto per bambini specifici sul lupo.
Allora, Vincenzo Perin, l'ultima cosa che ci rimane da dire è che il tutto si svolge al castello Malservisi, stavolta l'ho detto giusto?
Sì, perfetto.
Che è a Castelluccio di Porretta Terme, in provincia di Bologna, quindi insomma è una buona occasione magari per farsi il fine settimana fuori porta, come si dice, e avere a che fare con gente che di lupi ne sa, e ne sa non ideologicamente, ma proprio da un punto di vista concreto e scientifico. E scusate se sembra ormai una parolaccia questo dello scientifico, vabbè. Vincenzo Perin, Come l'acqua, il lupo, il tuo bellissimo libro che si occupa del lupo nella zona del Comasco, non solo, ecco, che vi raccomando come sempre, perché è veramente un libro molto ricco e interessante. Io ti ringrazio come sempre di essere stato con noi e ti abbraccio forte forte.
Lo stesso abbraccio ricambiato, e
viva il lupo.
Ringraziamento da parte mia, perché siete sempre molto attenti a tutto quello che riguarda l'ambiente e oggi in particolare al lupo.
E noi ci salutiamo con il nostro viva il lupo.
Viva il lupo, certo.
Senza ombra di dubbio. Grazie mille Vincenzo Perin, ciao, un abbraccio.
Grazie Cecilia, grazie a voi.
Ciao, ciao. E siamo alla fine della puntata, ma io, a proposito di quelle che sono, allora, intanto voglio ringraziare e salutare RP Frankfurt, leggo così la firma, che dice: gentile Armadillo, un saluto da nord delle Alpi, passeggiando la sera incontro sovente dei ricci carinissimi, e mi ha mandato anche due foto di appunto questo riccio che è lì, che se ne sta bello tranquillo, e anche fa, direi, quasi un saluto da distanza al suo cane. Vi saluto dicendo che, tanto per cambiare, l'Italia comunque si è distinta, perché è stato finalmente raggiunte le 60 firme necessarie per l'entrata in vigore del Trattato Globale sugli Oceani. Naturalmente l'Italia non ha firmato, e fatemi anche salutare con un abbraccio l'EMPA di Monza Brianza, perché è morto il pony Gigio, che era con loro da più di 20 anni, e un grande abbraccio a tutta l'EMPA di Monza e Brianza e a tutti, insomma, a tutti quelli che gli stanno vicini. Scappo e ci sentiamo domani dalle 12.45 alle 13.15. Un saluto da Cecilia Di Lieto. Ciao ciao ciao.